Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La Commissione europea concede 14 miliardi di flessibilità all'Italia dopo le richieste del governo, ma i fondi non potranno finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti e sono vincolati alla transizione ecologica, che non sembra essere una priorità per il governo Meloni. Dopo aver attaccato i paesi del Golfo Persico, l'Iran smentisce Trump. Non abbiamo rinunciato al nucleare, come aveva detto il presidente degli Stati Uniti. Intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano e le risposte di Hezbollah. Teheran avverte che se sarà colpita Beirut riprenderà la guerra su vasta scala, mentre a Washington continuano i negoziati tra i governi del Libano e di Israele. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti. Ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà e il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo: l'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica, o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ma cosa servirebbe davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per Eco Climate.
La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quindi concretamente gli investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come Eco stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. Però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare e cominciano a portare nella direzione corretta.
La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Qasem, nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca, Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio. Una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv, il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato invece che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con gli Stati Uniti restano però evidenti. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva, e però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra e continuare la guerra è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra il 6, 10 e settembre al 30 ottobre. Siamo già in un mondo elettorale, l'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
Il ministro degli esteri iraniano Araghchi in serata ha detto che se la capitale libanese Beirut fosse attaccata di nuovo riprenderà la guerra su vasta scala. Secondo l'accordo comunicato da Trump nei giorni scorsi, Israele non dovrà colpire Beirut, e così l'esercito israeliano continua a concentrare i suoi attacchi nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 50 persone, tra cui due paramedici. Intanto Hezbollah continua a lanciare razzi verso il nord di Israele, e nonostante i raid incrociati, la tregua resta formalmente in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati tra i governi di Tel Aviv e Beirut. Mentre in Israele è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. La Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha fatto sapere di aver avviato i preparativi per l'apertura del primo capitolo per l'adesione di Moldavia e Ucraina. Una tappa fondamentale, ha annunciato la Presidenza UE di turno cipriota, che proseguirà nei prossimi giorni le discussioni per arrivare ai passaggi successivi. Intanto in Crimea sono state uccise 8 persone da un drone ucraino e a San Pietroburgo è stato colpito un terminal petrolifero, proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi presentandoli come l'adeguata risposta agli ultimi raid russi che hanno ucciso 20 civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstant, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci, e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nel Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
E veniamo alla politica italiana. Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sul fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana ad esempio avanzano con le loro leggi e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula chi dice le cose come stanno è il movimento Pro Vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice, ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
E oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein. Nonostante le proteste del centro-sinistra, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Sentiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Lisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste, una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
L'esercito israeliano ha fatto sapere in serata di aver arrestato uno studente di Gaza ieri. Si chiama Mahmoud al-Najjar ed era diretto all'Università Tor Vergata di Roma. L'accusa è che sia un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, ha fatto sapere l'esercito. Al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita dalla striscia, ha spiegato il sito di notizie di Gaza Drop Site. E siamo in chiusura. Nel Regno Unito continuano le proteste per l'omicidio del 18enne Harry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato il ragazzo mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi e attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Sentiamo Daniele Fisichella.
11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il Premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi.
We're living under two.
Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Harry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.